Abel 520 è una gigantesca struttura, nata dallo scontro fra almeno tre ammassi di galassie e per tale motivo rappresenta un laboratorio ideale nel quale studiare il comportamento della materia oscura. Circa un anno fa, era uscita una notizia in base alla quale, un gruppo di ricercatori coordinati da James G. University of California, utilizzando dati raccolti con l'Hubble Space Telescope, aveva scoperto che nelle regioni centrali di Hubble 520, il rapporto fra materia visibile e materia oscura era eccessivamente sbilanciato a favore di quest'ultima. Il fatto appariva inspiegabile, perché in tutte le precedenti occasioni in cui era stato possibile determinare la distribuzione della materia oscura all'interno degli ammassi di galassie, la si era sempre trovata associata alla componente galattica, così come i teorici si aspettano che sia. Eppure non sembrava esserci alcun dubbio sulla bontà dei risultati. Nel bel mezzo di Hubble 520 c'era una forte concentrazione di materia oscura, non giustificata da un adeguato numero di galassie. La procedura impiegata per giungere a quei risultati era basata sul lensing gravitazionale, come sempre in questi casi. In sintesi funziona così. La luce, e quindi l'immagine, di lontanissime galassie incontra nel suo tragitto verso la Terra un ammasso di galassie, il quale incurvando lo spazio in ragione della sua massa devia quella luce su percorsi tanto più ampi e contorti, quanto più elevata è la massa, e quanto più complessa è la sua distribuzione spaziale. Dal nostro punto di osservazione, l'immagine delle lontanissime galassie, riconoscibile dal redshift, appare in tal modo sparpagliata all'esterno e all'interno del campo celeste occupato dall'ammasso che funge da lente, e appare sotto forma di brevi archi, di piccoli tratti e di punti più o meno irregolari. Tramite opportuni modelli matematici è possibile trasformare tutte quelle strutture luminose in informazioni sulla distribuzione della massa totale all'interno dell'ammasso. Sottraendo ad essa la massa attribuibile alla materia visibile si ricava la massa della materia oscura e la sua distribuzione. Prima dell'annuncio dato dal team di G, non erano mai state osservate significative separazioni fra materia visibile e materia oscura, nemmeno negli ammassi in evidente fase di compenetrazione. La componente galattica di un ammasso che si scontra con un altro ammasso passa da parte a parte quasi senza interagire con l'altra componente galattica, e ci si aspetta che la materia oscura vincolata alle galassie faccia altrettanto, non essendo in grado di interagire nemmeno con se stessa. Solo le componenti gassose ad altissima temperatura che avviluppano gli ammassi risentono degli effetti della collisione, proprio perché per le loro caratteristiche occupano lo spazio in modo molto più uniforme. Il risultato è che mentre le galassie continuano indisturbate la loro corsa come in una giostra medievale, le più omogenee componenti gassose diffuse, scontrandosi frontalmente, si frenano rimanendo pertanto attardate nel moto e finendo col raccogliersi prevalentemente al centro della nuova struttura nata dalla fusione. Stando ai risultati ottenuti dal team di G, nel caso di Hubble 520 la materia oscura si comporterebbe alla stregua della componente gassosa e quindi interagirebbe con se stessa, cosa non prevista da nessun modello e non riscontrata altrove nell'universo. Nel tentativo di mettere una pezza si è cominciato a ipotizzare che le misteriose particelle che costituiscono la materia oscura possano effettivamente interagire non solo gravitazionalmente, sebbene non si sappia come. C'è anche chi ha proposto che la anomala massa di materia oscura al centro dell'ammasso in questione sia in realtà un semplice effetto prospettico dovuto alla dinamica della fusione. Fatto sta che per diversi mesi gli specialisti del settore sono rimasti perplessi, finché Douglas Clough, Ohio University, e il suo team si sono convinti che andava fatta la cosa più ovvia. Verificare. A differenza di G, che per individuare gli effetti del lensing gravitazionale aveva utilizzato immagini prese con la Wide Field Planetary Camera 2 dell'Hubble, Clough ha preferito optare per quelle ottenute dall'Advanced Camera for Survey, anch'essa in dotazione all'Hubble, integrandole con una serie di immagini registrate dal Magellan Telescope, di 6,5 metri di diametro, dell'Las Campanas Observatory. Aver preferito la ACS alla WFPC2 è stato l'inizio della soluzione del problema, perché con i filtri in tre bande della prima, è stato possibile riconoscere con maggiore precisione le galassie realmente appartenenti all'ammasso, da quelle più vicine e più lontane. Questa operazione non è semplicissima, visto che Hubble 520 dista circa 2,4 miliardi di anni luce dalla Terra. Una più precisa conoscenza della distribuzione delle galassie nell'ammasso ha fornito indicazioni su dove attendersi le maggiori concentrazioni di materia oscura. Il resto l'ha fatto la notevole risoluzione delle immagini utilizzate, che hanno fornito una mappa dettagliata come non mai delle tracce di lensing gravitazionale, il che ha permesso di ricalcolare la quantità e la distribuzione della materia oscura corresponsabile con le galassie e il gas libero di quel fenomeno. I nuovi risultati ottenuti dal team di Clue parlano chiaro. Il rapporto fra materia oscura e materia visibile non è di 6 a 1 come sostenuto da G e colleghi, bensì di 2,5 a 1, e soprattutto non c'è alcuna anomala concentrazione di materia oscura nelle regioni più interne dell'ammasso. Secondo Clue, la macroscopica differenza ottenuta dai due team è da attribuire ai diversi strumenti utilizzati nell'imaging. La VFP-C2 introdurrebbe delle anomalie nelle tracce di lensing gravitazionale, portando a una sovrastima delle masse e a una loro errata distribuzione. Anche questo è però da verificare.